il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un incontro molto costruttivo, le dichiarazioni di Rubio dopo il vertice a Ginevra, il segretario di Stato americano ottimista su un accordo per chiudere la guerra in Ucraina. Nuovi bombardamenti dell'esercito israeliano su Gaza e in Libano, ucciso a Beirut il numero 2 di Hezbollah. La frana sopra il villaggio grigionese di Brienz, diversi smottamenti registrati nelle ultime ore, i geologi si aspettano un imminente franamento di grosse dimensioni. Misure contro la viaria da martedì in vigore in Svizzera. Obiettivo: evitare contatti tra gli animali selvatici e quelli di allevamento. Un passo avanti significativo verso una pace che rispetti la piena sovranità dell'Ucraina. Questa è in sintesi la dichiarazione comune di Stati Uniti e Ucraina dopo il vertice di ieri a Ginevra. Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è detto molto ottimista sul raggiungimento veloce di un accordo per la fine della guerra. Questo dopo che la proposta del piano di pace presentata dalla Casa Bianca è stata rielaborata con i rappresentanti di Kiev e dell'Unione Europea. E allora andiamo proprio a Kiev, dove troviamo Davide Maria De Luca. In che modo, Davide, è stata rivista la proposta americana?
Beh, lo sappiamo di certo perché lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio, che alcuni dei punti più delicati che c'erano nella proposta originale russa, ossia il divieto per l'Ucraina di entrare nella NATO e l'imposizione nella costituzione del paese di una clausola che ne imponga la neutralità, sono state rimosse dall'accordo allo studio e saranno invece portate avanti in un binario parallelo, come è stato detto dagli americani, direttamente con la NATO e per quanto la riguarderà l'Unione Europea. Non conosciamo ancora i dettagli, non è stato ancora pubblicato un testo di questo accordo rivisto, ma sappiamo che molto probabilmente gli ucraini sono riusciti a smussare alcuni dei punti più delicati per loro. La questione principale rimarrà molto probabilmente: cosa succederà nella nuova proposta alle aree del Donbass che gli ucraini ancora difendono e che i russi desiderano occupare? Nella prima proposta gli ucraini si impegnavano a ritirarsi, è molto probabilmente che questa clausola almeno venga fatta decadere. Vedremo come le altre e soprattutto vedremo come reagirà la Russia a questo documento.
Ecco, alla luce di quanto hai detto, è giustificato l'ottimismo dimostrato da Rubio? L'Ucraina è veramente pronta, secondo te, per accettare queste condizioni, soprattutto le fronte alla Russia?
Sì, l'Ucraina probabilmente non è mai stata così vicina ad approvare un piano americano. Lo abbiamo visto nella serie di dichiarazioni del capo delegazione ucraino a Ginevra, Andriy Yermak, nelle parole del presidente Zelensky. Inoltre ricordiamo che il paese è in una situazione molto difficile, sotto una pressione molto forte. Ieri notte in un bombardamento a Kharkiv sono morte 4 persone, ne sono rimaste ferite altre 17. La situazione sul fronte è negativa, quindi esiste una forte pressione in Ucraina affinché si trovi un qualche tipo di accordo. Certo, il diavolo si nasconde sempre nei dettagli e soprattutto si nasconde in un certo senso anche a Mosca, il cui assenso sarà necessario per approvare qualsiasi piano e non appare per nulla scontato al momento.
Davide Maria De Luca, che ritroveremo a Modem proprio per approfondire questo tema. Vi ricordo Modem dalle 8:30 su Rete 1. In Medio Oriente invece la tregua è messa a dura prova nelle ultime ore. In Libano il numero delle vittime dell'attacco israeliano di ieri contro un edificio nella periferia sud di Beirut è salito a 6 e tra questi anche il comandante militare di Hezbollah, mentre a Gaza le bombe israeliane hanno ucciso almeno 24 persone, tra cui diversi bambini. Intanto una delegazione di alti funzionari di Hamas è al Cairo per discutere dell'escalation a Gaza. Gli ultimi aggiornamenti con Michele Giorgio.
L'attacco israeliano che ieri ha ucciso il comandante militare di Hezbollah, Haitham Tabatabai, ed altre 5 persone con un attacco aereo contro un edificio a sud di Beirut segna il momento più critico per il cessate il fuoco che quasi un anno fa mise fine al conflitto lungo il confine tra l'esercito israeliano ed il movimento sciita. Tabatabai era considerato il numero 2 dell'organizzazione, secondo solo al segretario generale Naim Qassem. La tensione è molto alta in Libano. Hezbollah lo scorso anno aveva aveva visto gran parte della sua leadership uccisa dagli attacchi di Israele, incluso il suo capo storico Hassan Nasrallah, e potrebbe rispondere al raid aereo di ieri. Un suo dirigente ha affermato che ogni possibilità è aperta. In queste ore i vertici del governo libanese sono a lavoro per frenare la possibile reazione. Le Nazioni Unite invitano ad evitare escalation. Israele da parte sua flette ancora i muscoli. Il primo ministro Netanyahu ha commentato che sotto la sua guida non sarà consentito ad Hezbollah di ricostruire il suo potere e di minacciare lo Stato di Israele. Ma queste sono ore difficili anche per Gaza, dove non si arrestano i bombardamenti israeliani nonostante la tregua scattata il mese scorso. Ieri raid di droni e cacciabombardieri hanno ucciso 24 palestinesi, almeno 87 feriti. Una delegazione di Hamas guidata da Khalil al-Hayya al Cairo per fare il punto della situazione e denunciare gli attacchi di Israele, che ha avvertito minacciano il cessate il fuoco. Tel Aviv ha replicato di aver agito in risposta all'attacco di un militante di Hamas contro soldati israeliani.
L'attualità nazionale a Brienz nei Grigioni. Nelle scorse ore alcune frane sono scese a valle senza però toccare il villaggio che fa parte, ricordiamo, del comune di Albula e la cui popolazione è stata evacuata da mesi. I geologi si aspettano però un evento maggiore nelle prossime ore. Johnny Canonica ne ha parlato con Christian Gartman, che rappresenta l'unità di crisi del comune di Albula.
L'ultima frana è di ieri mattina. Le immagini sono state registrate dalle webcam posizionate nella zona. Sopra il villaggio di Brienz si vede il fianco della montagna parzialmente franato, alla cui sommità improvvisamente si stacca della roccia che precipita a valle sollevando parecchia polvere. Ma questo è solo l'inizio, come ci spiega Christian Gartman. Siamo ancora lontani dalla fine. Quello che abbiamo visto nelle scorse ore è lo sviluppo che ci aspettavamo. Prima di una grande frana si verificano diverse piccole frane che si intensificano e poi alla fine scende la frana più grossa. Finora sono state registrate una dozzina di scoscendimenti con un volume tutto sommato piccolo. La parte maggiore deve ancora scendere.
I
geologi si aspettano una frana con un volume compreso tra i 150 e i 300.000 metri cubi di roccia, che corrisponde a circa il volume che occupano 150-300 case unifamiliari, spiega ancora Gartman. La velocità dello spostamento del terreno lascia presagire che il grosso si staccherà nelle prossime 24-48 ore, ma con precisione non lo sappiamo. Impossibile prevedere se quando la frana sarà scesa a valle il villaggio di Brienz sarà colpito o meno dai detriti. Per gli abitanti è chiaramente molto importante che il villaggio non venga danneggiato. Purtroppo gli esperti non possono però garantire che sarà così. Ancora poche ore e forse gli abitanti di Brienz potranno tirare il fiato.
Da martedì in tutta la Svizzera gli avicoltori dovranno applicare le misure di prevenzione per evitare contatti tra gli animali di allevamento e quelli selvatici. Una decisione dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria che arriva dopo che negli scorsi giorni nel Canton San Gallo sono stati rinvenuti anatre e cigni infetti. Una misura che non tocca solo i grandi allevatori, ma anche chi ha un piccolo pollaio amatoriale. Sentiamo Umberto Gatti.
Da martedì tutti i volatili d'allevamento dovranno essere tenuti all'interno e per eventuali spazi esterni saranno necessarie misure di protezione. I grandi allevamenti sono pronti a riattivare le misure già adottate negli scorsi anni. Come devono invece comportarsi i piccoli allevatori amatoriali? Luca Bacciarini, veterinario cantonale.
Di per sé, esattamente come un grande allevamento, logicamente è un pochettino più semplificato, quindi cercare di impedire il più possibile il contatto con gli uccelli selvatici, tutto quello riguarda acqua e foraggio, tenerlo in modo che non sia accessibile, e dall'altra parte perlomeno avere calzature diverse quando si entra nel pollaio. Poi è chiaro che un piccolo pollaio familiare nella maggior parte dei casi diventa difficile lasciare gli animali all'interno senza lasciarli uscire, però chi ha per esempio anche la parte esterna che già è recintata e magari anche chiusa sopra, fare in modo che non possano entrare anche dalla rete metallica gli uccelli sarebbe una buona cosa.
Chi dovesse trovare uccelli selvatici morti nei pressi del pollaio deve evitare il contatto e avvisare il proprio veterinario. Le misure di prevenzione rimarranno in vigore a livello federale fino al 31 marzo 2026.
Facilitare l'apprendimento delle lingue e offrire un ponte tra le culture. Questo è l'obiettivo della Settimana Nazionale dello Scambio. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, prende il via oggi e vi partecipano più di 4.600 allievi, 1.000 in più rispetto all'anno precedente. Per la prima volta parteciperanno anche degli apprendisti. A promuoverla, insieme a Cantoni e Movezia, l'Agenzia per la Mobilità e gli Scambi. Un'occasione allora per fare un bilancio di quanto fatto finora. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
La Settimana Nazionale dello Scambio è promossa da Movezia in collaborazione con i cantoni. Questa manifestazione si inserisce in un contesto in cui gli scambi sono riconosciuti come un sistema efficace per consolidare le competenze linguistiche. I dati relativi al 2022-2023 mostrano però grandi differenze. In testa il Vallese, con quasi il 10% degli allievi che hanno partecipato a un programma di scambio. Al secondo posto Nidvaldo, con poco più del 5%. Seguono poi Neuchâtel, Uri, Grigioni e Friburgo, con tassi attorno al 4%, differenze che hanno diverse ragioni. Olivier Chop, direttore di Movezia.
Il primo fattore è il bilinguismo, ma non è l'unico fattore che spiega il perché il Vallese è in testa. Contano anche la vicinanza al confine linguistico, la volontà politica e la strategia. I cantoni che hanno uffici di scambio o strutture dedicate ottengono risultati migliori rispetto ai cantoni che non hanno investito in tali strutture o che non hanno punti di contatto nelle scuole.
Ultimi della classe a Penzello Interno, Soletta, Glarona e Ticino, con tassi tra lo 0 e l'1%.
Il caso del Tessin è assez particolare, lui-même.
Il caso del Ticino è molto particolare. Purtroppo è anche legato al fatto che l'italiano viene insegnato sempre meno nelle altre regioni linguistiche. Il Ticino ha investito molto negli scambi internazionali e nella mobilità, soprattutto per gli apprendisti. Ma per gli scambi in Svizzera è molto più complicato trovare partner interessati a uno scambio italo-francese o italo-tedesco. Credo che ci sia una difficoltà reale legata proprio alla lingua. Il Ticino deve quindi trovare altri modi per incoraggiare questi scambi.
Per favorire questi scambi.
La visione di Movezia, che un giorno ogni giovane in Svizzera possa vivere un'esperienza di scambio o mobilità in patria o all'estero durante la sua formazione.
Ancora dall'estero, con le elezioni presidenziali che si sono tenute ieri nella Repubblica Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia Erzegovina. Ad imporsi è stato Siniša Karan, il candidato del leader nazionalista serbo-bosniaco Milorad Dodik. Dodik, che ha guidato per due decenni la Repubblica Srpska prima di essere destituito dalle sue funzioni da un tribunale. Il voto dovrebbe mettere fine al periodo di crisi politica che sta vivendo la Bosnia. Col nostro ultimo contributo andiamo in Germania, dove la maggior parte dei tedeschi si dice delusa dall'attuale governo guidato dal cristiano democratico Friedrich Merz. Nessun altro cancelliere prima di lui aveva infatti raggiunto indici di popolarità così bassi. Da Berlino Walter Rauer.
In un sondaggio svolto dall'istituto INSA per conto del tabloid popolare Bild-Zeitung, solo il 22% degli intervistati si è detto soddisfatto o abbastanza soddisfatto dell'operato del governo di grande coalizione di Friedrich Merz. È il livello più basso mai registrato da un governo in Germania dal dopoguerra ad oggi. Se i cittadini potessero votare già oggi, i partiti della grande coalizione non disporrebbero inoltre più di una propria maggioranza. La formazione di estrema destra dell'Alternative für Deutschland otterrebbe il 26% delle preferenze e diverrebbe addirittura il principale partito tedesco. Come si spiega però un tale malcontento nei confronti di un cancelliere in carica in fondo da appena 6 mesi? Friedrich Merz ha dominato la cronaca politica solo grazie alle sue tante gaffe, come quella pronunciata settimana scorsa quando, al margine della conferenza sul clima in Brasile, ha definito come brutta e poco ospitale la città di Belém, o quella sull'immagine di molte città tedesche deturpata, secondo lui, dall'eccessiva presenza di stranieri. Secondo molti tedeschi, inoltre, Friedrich Merz sarebbe troppo impegnato sul fronte della politica estera, dall'Ucraina alla striscia di Gaza, dal dossier sui dazi imposti dagli Stati Uniti fino al riarmo dei paesi della NATO. In tema di politica interna, Friedrich Merz non avrebbe invece mantenuto finora nessuna delle promesse fatte in campagna elettorale. L'economia sente ripartire, la disoccupazione dilaga e la coalizione di governo è divisa su molti temi, dalla riforma delle pensioni a quella dello Stato sociale.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.